collegamento con noi c'è il giornalista Alberto Negri che ci aiuterà un po' a fare il quadro della situazione in un'area come quella medio orientale, storicamente complicata e in cui la situazione è in evoluzione ancora in questi ultimi giorni. Chiaramente il riferimento è alla decisione della settimana scorsa degli Stati Uniti, in particolare del presidente Trump, di spostare la sede diplomatica statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme e riconoscendo di fatto Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele. Una decisione, Negri, che ha causato sicuramente reazioni su più livelli: da una parte quella della popolazione palestinese, dall'altra quella, diciamo così, della comunità internazionale. Per esempio in Europa diversi stati hanno espresso preoccupazione. Quali sviluppi può assumere una situazione di questo tipo?
Ma prima di tutto bisogna tenere presente che l'evento più rilevante degli ultimi anni in Medio Oriente, cioè dopo le primavere arabe e la caduta di alcuni dei dittatori come Ben Ali, Gheddafi e Mubarak in Egitto, è stato in realtà il mantenimento al potere di Bashar Assad in Siria. La guerra siriana è stata una guerra per procura che ha visto il coinvolgimento di tutte le potenze internazionali e regionali, è l'evento fondante di questo, come dire, nuovo ordine medio orientale in cui la Russia si è inserita occupando gli spazi vuoti lasciati dagli Stati Uniti. Lunedì abbiamo visto Putin in meno di 24 ore andare in Siria, annunciare il ritiro delle truppe incontrando Assad, poi ha incontrato il generale al-Sisi in Egitto il pomeriggio, annunciando non soltanto accordi economici ma anche strategici e militari, e poi terza tappa da Erdogan in Turchia, il quale ha cambiato posizionamento quasi totalmente del suo paese, un paese della NATO, storicamente membro dell'Alleanza Atlantica, che si è buttato nelle braccia della Russia di Putin e dell'Iran degli Ayatollah per salvare i propri confini e per contrastare l'irredentismo curdo. Questo è il quadro della situazione generale. In questo quadro generale è arrivato l'annuncio di Trump, che in qualche modo ha spostato l'attenzione per alcuni giorni da quello che era invece l'argomento principale in tutta la regione, appunto l'ascesa della mezzaluna putiniana e l'espansione dell'influenza dell'Iran in Medio Oriente. Questi erano i due argomenti principali. L'annuncio di Trump in qualche modo ha spostato l'attenzione, ma non ha cambiato nulla sul terreno, mentre la guerra di Siria ha cambiato molto, mentre l'arrivo della Russia ha mutato le sorti del conflitto e l'Iran ha effettivamente rafforzato la propria posizione. L'annuncio di Trump non ha cambiato nulla. Come sapete benissimo, Gerusalemme è occupata dal 67 dagli israeliani e la situazione sul terreno non cambierà, come sanno tutti, non cambierà il posizionamento Tel Aviv dell'ambasciata americana per almeno 3-4 anni, se ne occuperà il prossimo presidente. Tanto vero che Trump ha fermato il solito rinvio di 6 mesi che hanno firmato dal 95 tutti i presidenti americani sullo spostamento dell'ambasciata. Quindi non è cambiato nulla. Che cosa serve questo annuncio? Questo annuncio qui ha praticamente, come dire, scatenato intorno alle mura di Gerusalemme il campionato mondiale dell'ipocrisia, perché nulla ha cambiato. Trump in qualche modo ha cercato di rafforzare la sua immagine internazionale, Netanyahu ha avuto una splendida occasione per venire in Europa e sfogarsi contro gli europei che a loro volta si sono scoperti paladini dei palestinesi dopo averli abbandonati per anni, e l'Iran naturalmente ha colto il volo, l'opportunità per, come dire, mostrare la bandiera, e allo stesso Erdogan, il leader turco, ha fatto la stessa cosa. Naturalmente la situazione non cambia, poi se ci sarà un piano di pace dove sarebbero magari coinvolti anche in maniera sotterranea per ora i sauditi e con un'intesa tra Israele e Arabia Saudita, lo vedremo. Io ci credo poco e comunque dovremmo aspettare mesi, forse anche di più, per capire se c'è veramente uno sviluppo diplomatico su questo. Diciamo che questo annuncio somiglia un po' a quella famosa frase del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. In realtà Gattopardi del Medio Oriente e dell'Occidente hanno sempre gli artigli affilati e adesso sono sotto le cure della Russia di Putin.
Oh, quindi diciamo è stata un po' una mossa per distrarre, diceva lei, l'attenzione del mondo rispetto al fatto che sullo scacchiere internazionale forse la Russia scala posizioni a dispetto degli Stati Uniti. Può essere questa una lettura?
Ma credo che non ci siano molti dubbi, cioè rendiamoci conto che Putin ha firmato questi accordi con l'Egitto che sono abbastanza sorprendenti, perché come sapete tutti l'Egitto ottiene 3-4 miliardi di dollari all'anno di aiuti militari dagli Stati Uniti da sempre, i russi hanno firmato un accordo addirittura per usare le basi dell'aviazione egiziana, quindi i loro jet potranno volare dal Golfo alla Libia, hanno, come tutti dicono, perlomeno io non ci sono stato, però tutti riportano che a Sidi Barrani, che è una località vicino a Sallum al confine libico, ci erano schierate truppe speciali della Russia, quindi è evidente che hanno portato dalle loro parte anche l'Egitto, quando hanno portato dalla loro parte Erdogan, come hanno tenuto buoni rapporti con l'Arabia Saudita, basti ricordare la visita non tanto tempo fa di Re Salman a Mosca, la prima, un viaggio storico, no? E per di più Putin ha buoni rapporti anche con Israele, dove tutti sanno 1 milione di ebrei sono di origine russa, e quindi in qualche modo si propone come un interlocutore della regione, tenendo presente poi che sul campo il cuore del Medio Oriente, cioè l'Iraq e la Siria, sono dei condomini militari. In Iraq sono presenti truppe americane, sono presenti milizie sciite filo-iraniane, oltre all'esercito iracheno sono presenti le truppe curde che hanno subito una batosta a Kirkuk, però insomma una sorta di condominio militare. Pensate che l'Iraq non ha neppure una propria aviazione.
Certo.
Ecco. E la Siria è un altro condominio militare, perché come sapete bene le basi russe resteranno, il ritiro annunciato da Putin riguarda il grosso delle truppe, ma la base di Latakia eccetera resterà, come ci sono truppe americane, come ci sono truppe turche nel nord, come ci sono milizie sciite, come ci sono milizie jihadiste, oltre ovviamente all'esercito di Bashar Assad. Ecco che quindi in una situazione dove si trova due principali stati della regione, il cuore del Medio Oriente e la Mesopotamia, sono praticamente dei condomini militari, tutti stanno cercando in qualche modo di riposizionarsi e di prendere posizioni a loro vantaggio. Trump con questa dichiarazione ha voluto far capire che guardate che gli Stati Uniti, se vogliono, decidono la sorte di quello che accade in Medio Oriente. In realtà la sorte di quello che accade in Medio Oriente, cari signori, è stata e si è formata sanguinosamente, con centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi, a partire praticamente dal 2003, cioè con l'invasione americana dell'Iraq. Praticamente gli stati arabi più importanti come entità sovrane e indipendente non esistono più, l'Iraq e la Siria, sono appunto dei condomini militari. Bisognerà vedere appunto nel futuro come saranno spartite le fette di torta.
Lei diceva Trump vuole dimostrare di poter avere potere decisionale su quello che succede nella regione. In realtà appunto le cose non stanno esattamente così, però questa sua scelta dall'altra parte potrebbe invece complicare i rapporti da una parte con l'Unione Europea. Abbiamo visto l'Italia stessa, anche Macron insomma storcere il naso di fronte a questa decisione, e dall'altra, per altre ragioni, i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita?
Mi verrebbe di dire, con una espressione anche un po' volgare, che Trump se ne frega dell'Europa, mi è sembrato evidente.
Certo.
Ancora un po' voleva liquidare la NATO, è stato trattenuto dai suoi generali Mattis e McMaster, vorrebbe solo che gli europei pagassero la loro quota maggiore della difesa dell'Alleanza Atlantica, e degli europei mi sembra che abbia un fiero disprezzo, e tutto contento che sia uscita la Gran Bretagna dall'Unione Europea, anche se la stessa Gran Bretagna questa mossa sta costando un sacco di quattrini. L'impressione mia, è che del multilateralismo Trump importi ben poco e consideri l'Unione Europea come in realtà un'altra sorta di condominio burocratico e di litigiosi stati nazionali. In realtà emerge soltanto Macron, perché la Germania, 80 milioni di abitanti nel cuore dell'Europa, la più potente economia dell'Unione Europea, quando si parla di politica estera e di diplomazia conta come due di coppe a briscola quando la briscola è fiori, perché avete visto se abbiano detto una parola o se abbiano inciso in questi anni su quello che è accaduto nel Mediterraneo. L'unica mossa che ricordiamo tutti è quella della Merkel, che prima accolse i profughi siriani e poi chiuse i confini e la rotta balcanica, ma per il resto si sono chiusi a riccio in una sorta di isolamento rispetto ai problemi del quadrante mediterraneo, guardando sempre verso est, verso i paesi dell'est e verso la Russia. Macron quindi rimane l'unico interlocutore che insomma ha detto quello che doveva dire a Netanyahu, che poi è quello che è contenuto negli accordi internazionali e nelle risoluzioni delle Nazioni Unite. Nessuna novità, ma nessuna novità neppure in concreto da un certo punto di vista, perché poi anche gli Stati europei giocano la loro partita individuale difendendo i propri interessi. Questo mi pare che sia l'atteggiamento dell'Unione Europea in generale, cioè in realtà una protagonista a metà che spesso eroga aiuti da destra e sinistra, ma poi in realtà politicamente incide poco, anche perché è inutile prendersela con Putin, come dicono tutti in questi giorni. Ma signori, se noi in Unione Europea non abbiamo ancora una politica estera di difesa comuni, certamente la colpa non è di Mosca e neppure degli Stati Uniti.
Chiaro, chiarissimo. Ultimissima cosa, citavo in apertura, abbiamo parlato finora delle reazioni diciamo internazionali, citavo invece le reazioni locali nel posto. La popolazione palestinese è stata di fatto chiamata a una nuova intifada che sembra essere alle porte. Questo che cosa può comportare, diciamo, in senso più ampio nel mondo islamico?
Ma credo che questa mossa di Trump in realtà possa mettere anche un po' in difficoltà, a parte ovviamente i palestinesi che lo sono da sempre, e la cosa che mi dispiace alla fine è che muoia della gente per dimostrare nelle piazze e magari ci sia qualche attentato terroristico in Israele. Queste sono le cose che mi lasciano sempre, come dire, con l'amaro in bocca, perché so benissimo che sono, non dico morti inutili, ma sono altre ferite inferte a una regione che dovrebbe rimarginarne, non riaprirne. Questo è il mio pensiero da un certo punto di vista. Però la decisione di Trump e mette in difficoltà alcuni propri degli alleati americani, quel povero regno di Giordania assai vulnerabile, che anche lui ha perso la guerra in Siria, perché c'è sempre stata ostilità tra Amman e Damasco, perché voi non potete ricordare, siete giovani, ma qualcuno magari lo sa perfettamente, il famoso settembre nero di Arafat, che cercò di sbalzare dal potere la dinastia scemita e Re Hussein, fu fortemente appoggiato dai servizi segreti siriani di Hafez Assad, il padre di Bashar, quindi c'è rimasta sempre un'ostilità tra i due paesi. E questa decisione mette in difficoltà, questo annuncio di Trump, che non è una decisione, mette in difficoltà gli hasciamiti, che hanno la supervisione della spianata delle moschee, tanto è vero che il Parlamento giordano ha subito votato una legge per rivedere il trattato di pace con Israele, ma mette in difficoltà anche quegli stessi sauditi che annaspano impantanati nella guerra dello Yemen, che sono i custodi dei luoghi santi della Mecca e di Medina, e soprattutto una monarchia assoluta che tenta di fare delle finte riforme, cioè dando la patente alle donne, ma la vera riforma della monarchia assoluta in mano a 5.000 principi del sangue è che diventi uno Stato un po' più democratico, dove magari si va a votare, contrariamente a quanto avviene in Iran, pur nel regime degli Ayatollah, pur in un quadro certamente fortemente controllato dall'alto. Questi sono i problemi. Anche i sauditi hanno una legittimazione religiosa, che è quella del wahhabismo, di essere i custodi di Mecca e Medina. Gerusalemme è la terza città santa, quella dove è sceso al cielo Maometto. Anche loro non possono mica troppo deragliare cedendo sulla questione di Gerusalemme capitale unica di Israele. Questi sono i problemi veri, secondo me.
Dice riaprire i cinema non è abbastanza.
Ma qui scherziamo, qui c'è una retorica. In questo mi scusi se lo dico anche sui italiani, che mi sembra quasi ridicola, ma siamo d'accordo tutti che le donne devono avere patente, però intanto resta la legge che nessuna donna si può muovere senza il permesso del marito, del padre o del fratello, non può viaggiare senza un permesso che viene dato da queste tre figure maschili dentro la famiglia saudita. Ma cioè, è il concetto di una cantante quella che cambia, che cambia? Sì, magari sono segnali, ma per me il vero segnale è, scusatemi se insisto, ma è quello di fare delle riforme in senso democratico. Quando vedrò i sauditi andare alle urne e magari decidere che ci sarà una monarchia costituzionale, ecco, forse qui siamo davanti a delle vere riforme.
Eppure, insomma, ci vengono sempre raccontate con entusiasmo, no, queste mini riforme che, io sono d'accordo perfettamente con lei, contano ben poco.
Diciamo, questo... Lo dico io perché vengono raccontate con grande entusiasmo.
C'è una riabilitazione, no, in corso, o sbaglio?
Ma che ci sono degli interessi economici militari fortissimi. Certo. L'Arabia Saudita e il Qatar, questi paesi, queste piccole monarchie ma dotate di grandi capacità economiche e finanziarie, sono i nostri maggiori clienti di armi. I maggiori esportatori di armi nei paesi del Golfo sono gli Stati Uniti, e al secondo posto viene la Francia, che si fa sempre campione dei diritti umani, ma quando c'è da esportare 20 miliardi di dollari l'anno di armi certamente non si tira indietro, perché quelli sono punti di PIL e occupazione, e questo lo fa Macron, come l'ha fatto Sarkozy, come l'ha fatto poi Hollande e via discorrendo. Da questo punto di vista tutto cambia per non cambiare, aveva ragione Tommaso Lampedusa.
Siamo sempre lì. Negri, la ringrazio molto per il suo tempo, per il suo intervento.
Ma niente, ci figuri, buona giornata a tutti i vostri ascoltatori.